Vi saluto tutti quanti nel nome del nostro Signore Gesù Cristo e vorrei iniziare con un esempio, o meglio dire, con una delle parole più diffuse, magari nei nostri giorni, e diventa questa parola sempre più popolare. È la parola inglese wellness, wellness. E se pensiamo su questa parola wellness, ci sono delle offerte che non finiscono mai. Offerte che devono dirigere verso il benessere dell'uomo. In sé per sé non è che sia sbagliato, magari concedersi qualcosa di buono, pensare un po', diciamo, a se stessi. Per noi oggi è molto importante che ci sentiamo, tra virgolette, well, o meglio dire in italiano bene. Ed è molto di moda, viene molto ricercato questo. Sapete però una cosa? Questa wellness mentalità, così magari vorrei chiamarla, si diffonde anche nelle nostre chiese. E mi spiego subito cosa voglio intendere. Bisogna anche nella chiesa sentirsi bene. E quando uno in una chiesa non si sente bene, cambia chiesa e deve trovare una chiesa per sentirsi bene. E ci sono persone che saltano da una chiesa all'altra fin quando non trovano quello che magari possono dire: e qui mi sento well, mi sento bene, a mio agio. L'ambiente deve essere quello giusto, il personale della Chiesa deve essere e deve sapere offrire un servizio completo e naturalmente competente. Cioè addirittura c'è una certa, sì, competenza tra una Chiesa e l'altra, chi offre il programma migliore. La Chiesa deve sapere offrire i diversi servizi come in un wellness hotel. Il culto diventa come un bagno turco, scusate, un bagno turco spirituale. Bisogna però fare attenzione che le predicazioni siano bene bilanciate, né troppo fredde e né troppo ferventi, al modo giusto. Né troppo corte né troppo lunghe. A questo punto bisogna chiedersi: la vita cristiana si sta riducendo solo a un sentimento di benessere? È quello che il Signore Gesù ci ha voluto insegnare? Ed è questo il modo in cui le prime chiese hanno cercato magari di rendere il culto al Signore? O è un culto in verità a noi stessi, al nostro benessere? Abbiamo veramente capito cosa consiste essere un cristiano agli occhi di Dio? Come deve essere la vita cristiana che Dio vuole? Può essere che in me c'è quella, diciamo, cosiddetta mentalità spirituale chiamata, e voglio ripetere la parola, wellness? Sapete come possiamo scoprire se in me c'è una tale mentalità? Perché questo è successo. In passato sono venute delle persone qui in chiesa che in verità cercavano un certo benessere spirituale. Non lo hanno trovato e sono andati via. E io un po' sono andato dietro a voler scoprire, a sentire perché. E alla fine è uscito fuori la frase: ma io qui non sento, non sento, non sento la presenza di Dio, non sento quella gioia. Ma in che cosa è basata la presenza di Dio e questa gioia? E questo lo vogliamo scoprire. A un wellness cristiano, così vorrei chiamarlo, piace partecipare solo a degli incontri che gli piacciono di più. Cioè, in poche parole, sceglie il programma, magari sceglie l'offerta che la Chiesa fa a, diciamo, a quello che piace di più a lui. Però se si tratta però di collaborare, queste persone si ritirano indietro. Quando magari c'è qualche impegno che dovrebbero queste persone, diciamo, fare, allora si tirano indietro, perché poi non fa più parte del benessere. Compromettersi non ci pensano nemmeno. Però dove andiamo a finire? Perché la vita cristiana di alcuni è senza forza, è così vuota e senza senso, a volte anche frustrante e noiosa, addirittura una vita senza gioia nel Signore. Perché? Perché è così? E allora, per trovare questo, si ricerca di saltare da un programma all'altro, da una chiesa all'altro. Perché al centro della mia vita ci sono solo io? Chi deve essere soddisfatto? Sono più io o il Signore? Cioè, alla fine, quando io conduco una vita di chiesa, la comunità, e magari quello che il Signore richiede da noi, alla fine chi è che deve rimanere gioioso? Io o il Signore? Che cosa dice però la Bibbia a proposito di questi cristiani wellness, che devono vivere esattamente al contrario? Gesù ci chiama a ravvedimento e a essere suoi discepoli. E infatti vorrei adesso leggere il nostro testo in Luca capitolo 9, versetto 23 e 24, che dice: diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso. Questo è esattamente il contrario di quello che magari alcuni cristiani ricercano. Appunto, non rinunciare a se stesso. E ci sono dei predicatori che predicano esattamente questo: ricerca la tua gioia, ricerca dove tu puoi essere appagato e dove tu ti puoi soddisfare. Dich verherrlichen, si dice in tedesco, realizzarsi. Cristo viene in un secondo posto. Non è più Cristo al primo posto, ma sono io al primo posto. E tutto il programma di Chiesa deve collaborare a innalzare, niente altro, me stesso. Allora, ripeto, diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Il tema oggi pomeriggio: il vero cristiano che Dio vuole o che Dio ricerca. E da questo testo di Luca capitolo 9 versetto 23-24 vorrei presentare quattro pensieri, di cui questi quattro pensieri li ricaviamo dal testo che abbiamo appena letto. Primo, dice il Signore, chi vuole venire dietro a me? Secondo, rinuncia a se stesso. Terzo, prende la sua croce. E quarto, mi segua. Quello che Cristo dice non ha niente a che fare con un cristiano wellness, assolutamente. Anzi, tutto al contrario, ma ci dipinge davanti ai nostri occhi la realtà di chi veramente vuole seguirlo e di chi veramente è un vero cristiano. Vediamo il primo pensiero: chi vuole venire? Il Signore invita liberamente, il Signore non obbliga, e non ti mette sotto pressione. Ora tu, una volta che credi in me, mi devi assolutamente seguire. Il Signore qui dice: chi vuole venire. Nessuno deve sentirsi obbligato a seguire Gesù. Deve essere la propria decisione libera di ognuno di noi. Nessuno deve sentirsi obbligato di essere oggi qui. Gesù stesso non costringe nessuno. E spesse volte il Signore si è trovato davanti a tanti di quei discepoli dove sentivano le sue parole, ad un tratto non gli conveniva più e il Signore dice: volete andare? Prego, andate. Non ha insistito. E addirittura ai suoi apostoli dice: volete andare anche voi? Potete farlo. Sei forse qui per altri motivi oggi pomeriggio? Com'era il tempo di Gesù quando lo seguivano? Molti lo seguivano perché dove c'era Gesù c'era del pane, c'erano dei pesci, c'era da mangiare. Lo seguivano perché volevano qualcosa da lui. Vedete, non è che a volte siamo tanto diversi da questi discepoli. Poi specialmente se ci troviamo nei tempi di bisogno, allora ricerchiamo più il Signore per avere il suo favore, per avere il suo aiuto. Ma non tanto per venire alla sua gloria, a rinunciare e dire: uguale quello che succede, io voglio glorificare il Signore, uguale chi c'è in chiesa, se sono 30 persone oppure 10 persone, non mi interessa, io vengo a glorificare il mio Signore. Invece altri lo seguivano per motivi di salute, di benessere, per essere liberati dalla miseria, per essere liberati da un demonio. In poche parole, persone che ricercavano solo il proprio benessere. E una volta ottenuto, queste persone sono state anche capaci di dire: crocifiggilo, crocifiggilo, senza pensarci due volte. Hanno ottenuto quello che volevano, che mi importa. Altri lo seguivano finché andava tutto bene, fin quando sorgeva il sole, quando andava secondo tutto la loro volontà, però nel momento di difficoltà, nel momento di persecuzione, nel momento in cui magari i farisei e i scribi li mettevano sotto pressione, guai a voi se vediamo qualcuno seguire Gesù, subito il Signore veniva abbandonato. Tutto questo però non è un vero seguire il Signore. Gesù non lo riconosce chi vuole seguire in questa maniera. Non è quello che il Signore desidera. Il Signore non ha mai ricercato una tale persona che lo segue fin quando gli conviene. A questo punto mi devo seriamente chiedere, e lo chiedo a ognuno di noi oggi pomeriggio: voglio io veramente e con tutto il cuore seguire Gesù? Lo voglio veramente con tutto ciò che Cristo pretende da un suo discepolo? Sono cosciente cosa significa seguirlo con le condizioni che egli chiede? Perché il passo qui continua, e vengo al mio secondo punto, dice il Signore: se uno vuol venire, rinuncia a se stesso. Esattamente il contrario della mentalità del wellness, di ricercare il nostro benessere. È tutto al contrario. C'è una condizione per seguire Cristo e questa condizione si chiama rinnegarsi. Questa parola nei nostri tempi, dico la verità, non è in trend. Non è in trend. Il trend di oggi invece è amore per se stessi. realizzare se stessi, essere al centro dell'attenzione, dare valore solo a se stessi. Cosa significa però rinnegarsi secondo i principi di Cristo? La nostra vita diventa preziosa e piena di significato solo quando viene liberata dal nostro ego. Perché seguire Gesù significa rinunciare al proprio ego. E seguire Gesù significa che il mio ego deve mettersi da parte per dare spazio a Cristo. Io non posso seguire Cristo e stare al centro. Non funziona. Almeno può funzionare, ma non davanti agli occhi di Dio. Il nostro io deve essere completamente a disposizione di Cristo. Io non posso seguire Gesù se al centro ci sono io che sta cercando di soddisfare niente altro che i miei desideri. Rinunciare a se stessi significa fare di se stessi un regalo a Cristo. Regalarsi a Cristo. Gesù ha regalato la sua vita per noi e veramente lo ha fatto. E in che condizioni lo ha fatto? Però seguire Cristo ha anche un prezzo per noi. Cosa possiamo regalare al nostro Signore? Delle buone opere? Oro, argento? Il Signore vuole te, vuole il nostro cuore. Chi vive così dimostra di ricercare veramente la volontà di Cristo. Io non voglio più stare al centro della mia vita con i miei desideri. Rinunciare a se stessi non significa disprezzare se stessi e non avere stima di se stessi. Attenzione, non intende questo il Signore Gesù. Significa invece mettere da parte i propri interessi per seguire quelli di Cristo, quando si tratta naturalmente di fare la sua volontà. Allora, quali interessi mettiamo noi al primo posto? Gli interessi di Cristo o i miei propri interessi? A volte capita che non vorremmo stare qui, al culto. Però nel profondo del nostro cuore sentiamo che è la volontà di Dio stare qui, che piace a Dio stare qui. Cosa faccio allora? Io sottometto la mia volontà alla volontà di Dio. E questo è rinunciare a se stessi. Io mi sono posto questa domanda e credo che dovremmo rispondere sinceramente nel nostro cuore. Mi sono chiesto: Signore, ma se oggi la partita, e noi italiani ci teniamo, fosse stata o sarebbe trasmessa non alle 18 ma alle 16, cosa avremmo fatto? Diciamo così. Per quelli che veramente ci tengono, e io sono uno di quelli, c'è da combattere, credetemi, c'è veramente da combattere. Come? Però mi capite cosa voglio dire, no? Magari ora, per quelli che non hanno tanto interesse, è uguale se l'Italia vince o perde, sono neutrali. E diciamo questa domanda non tocca più di tanto, ma possono essere tante altre cose, possono essere veramente dove ci troviamo a un combattimento così forte, magari i propri parenti che ci tengono così tanto, che magari c'è una festa, un compleanno o chissà cosa, dove ti pregano e ti supplicano: per favore cerca di esserci, e tu sei là veramente a prendere una scelta. Anche una giornata di questa, per esempio, giusto Antonio, per esempio, chi ci tiene? Però mi capite cosa voglio dire? Rinunciare a se stessi per qualcosa che in verità non mi interessa, non c'è un vero e proprio combattimento. Il combattimento è proprio quello quando magari è qualcosa che veramente mi tocca profondamente. E il Signore a volte ci mette davanti a tali prove. E vuole vedere proprio fino a che punto io lo voglio seguire e sono pronto a rinunciare. A rinunciare quando veramente ti costa. E ognuno di noi ha delle cose che ci tiene tanto. E il Signore a volte va a toccare proprio quella cosa lì. Terzo, il Signore dice prenda la sua croce. E l'espressione prenda la sua croce si riferisce alla crocifissione dei Romani. E direi un'esecuzione più barbara non esiste, la crocifissione, dove i condannati dovevano portare addirittura la propria croce al luogo della condanna. E certamente Gesù fino a un certo punto l'ha portata, solamente che lui non ce l'ha fatta perché aveva perso così tanto sangue, era privo di forze, che è crollato e dovette un'altra persona al posto suo portare la croce. Gesù dovette portare la sua croce sul Golgata, almeno si era incamminato, fu un cammino difficile, pesante. La notte prima aveva combattuto con il padre nel giardino Getsemani per evitare di portare questa croce. Signore, se è possibile. E proprio lì, in quel giardino, il Signore cosa fa? Decide di seguire il padre. E per seguire il padre cosa doveva fare? Ditelo, per favore. Rinunciare a se stesso. Ma gli è stato facile? Sinceramente, gli è stato facile? Se fosse stato facile, pensate che il Signore Gesù magari giocava con parole a dire: Padre, se è possibile, fai passare questo calice davanti a me. Pensate che avrebbe fatto questo? Era difficile. Però Gesù si sottomise alla volontà del Padre e prese su di sé la croce fino a essere inchiodato. Fino a essere inchiodato. Molti hanno un'opinione sbagliata sul significato prendere la sua croce, almeno è un detto che si usa tanto nel mio paese, dove magari persone, dove delle madri che soffrono per i loro figli, ho sentito una madre dice ho tre figli e tutti e tre si trovano nel carcere. E questa povera donna settimana per settimana va al carcere a portare del mangiare. Dice, questa è la croce che io devo portare. Ma è quello che il Signore intende? No, no. E questa frase detta dal Signore è malintesa. Alcuni dicono che devono sopportare un peso che non possono evitare. Insomma, ognuno deve sopportare la propria sofferenza. Non è quello che il Signore qui sta dicendo, perché bisogna capirlo in tutto il suo contesto. Gesù non dice questo ai suoi discepoli. Gesù dice, prendi la tua croce ogni giorno e seguimi. Però cosa aveva detto all'inizio? Se uno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce. Se vuoi, allora ha un prezzo, portare la propria croce. Significa sta nella propria volontà se la voglio prendere oppure no. Invece è diverso se devo portare qualcosa che non posso evitare, e non ho altra scelta. Questa povera donna con questi tre figli in carcere, purtroppo non è che l'ha scelto lei. Gesù sta dicendo, se uno vuole seguirmi, allora prenda la sua croce. è una croce che noi prendiamo per la volontà di Gesù. Quando per esempio si è perseguitati. Però io la persecuzione, se voglio, la posso evitare o no? Giusto o no? La posso evitare sì o no? Come posso evitarla? Mi sto zitto. A nessuno dico che sono cristiano. In poche parole, vivo come tutti gli altri. Come alcuni magari mi hanno detto, io sono cristiano nel mio cuore. Ma vai per favore, il Signore non ha mai detto questo. Il Signore dice, chi mi riconoscerà davanti agli uomini, io lo riconoscerò. Sono due cose diverse. Gesù sta dicendo, se uno vuol venire, prenda la sua croce. È una croce che noi prendiamo per la volontà di Gesù. Se vengo messo in carcere per motivo di Gesù, è perché l'ho scelto io. Se per motivo suo devo soffrire, è perché l'ho scelto io, però potrei anche evitarlo. Se dobbiamo sopportare per il suo nome di essere presi in giro, se vorrei, potrei anche evitarlo. E io sono stato preso diverse volte in giro, miei cari. Addirittura uno sul posto di lavoro, tanti anni fa, era il turno di notte, uno si mise davanti a me in ginocchio e dice a me, prete, voglio confessarmi. E mi rideva in faccia. E io dicevo, Signore, perdonalo perché non sa quello che fa e quello che dice. Quando dobbiamo sacrificare la nostra libertà e comodità per essere una benedizione per gli altri, allora ci costerà qualcosa. Noi conosciamo anche questo ragazzo, Michael Schmidt, che sta al Messico, questo ragazzo qui. Ho avuto anche la sua circolare e lui racconta che deve rinunciare a tante cose. Lui aveva un posto di lavoro qui in banca a Francoforte, cioè non voglio nemmeno dirvi quanto guadagnava, veramente. E alcuni suoi amici, conoscenti, quando lui ha raccontato che è pronto a lasciare tutto ciò per andare in Messico, in mezzo ai selvaggi, e hanno detto tu sei pazzo. Perché tu studi das an, come si dice in... perché te lo permetti, no? Cioè stai lasciando le stelle e stai andando alle stalle. Prendere la propria croce significa anche morire al mondo e al peccato, far morire la propria volontà per vivere alla volontà e alla gloria di Dio. Prendere la propria croce significa rinunciare ai propri vantaggi. E questo ci costerà qualcosa, miei cari, credetemi. E come ultimo, dice il Signore, e mi segua. Questo modo di vivere incomincia quando si prende una posizione nella vita. Il Signore dice, dietro a me. Hinter mir, dietro a me. Perché il Signore dice, e mi segua. Non dice, vai avanti che io ti vengo dietro. No, no, io vado avanti e tu vieni dietro. Io non appartengo più a me stesso. Io ho deciso di andare dietro a Cristo e mi oriento verso di Lui, dandomi completamente a Lui, vivendo per Lui. E questo è il suo prezzo, miei cari. Quando seguo Cristo non posso più seguire i miei interessi, perché devo seguire gli interessi di Cristo. Seguendo Cristo, sapete cosa succede? Vengo liberato di me stesso. E solo così funziona, miei cari. Perché noi siamo troppo amanti di noi stessi, ma veramente tanto. A volte ci fa paura quanto siamo innamorati di noi stessi, invece di essere innamorati di Cristo. Chi vuole venire dietro a me deve abbandonare tutto. Questo significa che il nostro cuore non deve dipendere da niente, ma solo da Gesù. Cosa significa concretamente andare dietro a Gesù? Se voglio seguire Gesù, devo lasciare dietro a me tutto quello che mi impedisce di andare dietro a Lui. E spesse volte ci troviamo confrontati. Ora, il Signore non è che ci vuole rendere la vita difficile. Il Signore non sta chiedendo, ora tu non puoi fare più questo e non puoi più andare là, oppure magari non puoi più andare in vacanza. Non sta dicendo tutto questo. Bisogna veramente distinguere quello che in verità il Signore sta dicendo. Il Signore sta dicendo che ora ci sono delle situazioni in cui ci rende difficile dare il primo posto al Signore. E lì è il vero combattimento. Ora è chiaro che ci sono dei legami che possono trattenermi, come un hobby, come i parenti, le amicizie, i vizi, eccetera. Nel seguire Gesù non c'è spazio per cristiani che hanno solo metà cuore per Gesù, ma solo per quelli che danno tutto il cuore, che amano Cristo rinunciando a se stessi e a tutto quello che impedisce il nostro cammino. E un tale comportamento viene premiato da Dio, perché il testo continua e dice nel versetto 24: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Ora io mi chiedo, perché possiamo trovarci anche in una tale situazione, e lì si vedrà il vero credente, il vero figlio di Dio, perché tutto un tratto può venire una persecuzione su questa terra, come lo è anche in altri paesi. E lì si vedrà il vero credente, se è disposto a lasciare la sua vita per Cristo, per salvare agli occhi di Dio la propria anima. Oppure magari rinnegare Cristo per salvare la propria vita, dice il Signore, la perderà. Gesù dice qui che chi vuole guadagnare la propria vita senza Cristo la perderà, fino a perderla eternamente. Però chi perde la propria vita a motivo di Cristo la troverà, e troverà anche la vita eterna. Una vita che viene tenuta stretta e vissuta solo per se stessi, senza Gesù, è una vita persa. Chi vive una vita come se fosse la sua proprietà assoluta, avendo il diritto di gestirla secondo la sua volontà, alla fine perde tutto. Chi pensa solo a se stessi, sapete cosa succede? Sta rovinando la propria vita. Un esempio. Un gruppo di scalatori si misero in cammino verso una montagna, però sottovalutando naturalmente questo percorso. Alla fine non potevano ritornare indietro e rimasero bloccati in una bufera di neve. Uno di loro si ferì e non poteva continuare. L'altro disse di lasciarlo, altrimenti nessuno ce l'avrebbe fatta. Però il credente, lì c'era anche un credente in mezzo a questo gruppo, non se la sentiva di lasciarlo, e sapete cosa fece? Se lo caricò sulle spalle. Invece l'altro continuò il cammino da solo. Quando arrivarono i soccorsi, trovarono quello da solo congelato, morto, ma l'altro in vita, perché si era riscaldato portando il ferito sulle spalle. Bell'esempio, vero? Chi cerca di trattenere con la forza gli sarà tolto. Però nel lasciare ci viene dato. E sapete una cosa? Questa è la matematica di Dio. Nel perdere si guadagna. Questa non è naturalmente la filosofia di questo mondo. Nel dare si riceve. Invece noi vogliamo solo ricevere. Un missionario che morì come martire disse: la mia vita è troppo preziosa per spenderla solo per me. Vengo alla conclusione. Cosa abbiamo letto? Cosa abbiamo sentito? Chi vuole venire, in verità è una scelta personale, una scelta libera di seguire Gesù. Vuoi tu seguire Gesù? Se lo stai seguendo, come lo stai seguendo? Poi abbiamo visto che il Signore dice: rinuncia a se stesso. Seguire Cristo richiede una condizione. Cristo al centro e non io. E poi, come terzo, prenda la sua croce. Non la mia volontà sia fatta, ma quella di Cristo. E come ultimo, dice il Signore, e mi segua. Questo significa camminare dietro a Cristo e non avanti. Non sono io a dirigere, a sapere dove andare, ma bensì il Signore va avanti e io vado dietro. Amen.